mandaci un SMS al numero
335-124-3317. Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Eccoci al nostro appuntamento con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri in questa puntata, oggi dedicata alla settima giornata mondiale delle malattie rare, che ricorre appunto oggi, e la prima giornata nazionale per la sicurezza in anestesia e rianimazione, che sarà domani, 1 marzo. Ricorre oggi la settima giornata mondiale delle malattie rare e ieri presso il Policlinico Gemelli si è svolto un convegno sul tema Insieme per un'assistenza migliore. La giornata, che vedrà una serie di eventi e appuntamenti, è promossa da Uniamo, FIMR Onlus, Federazione Italiana Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Centro per la Pastorale Sanitaria del Vicariato di Roma, Fondazione Teleton, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Di malattie rare e di questo convegno ce ne parla il professor Giuseppe Zampino, responsabile dell'unità operativa interdipartimentale Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, le chiedo subito quando una malattia si definisce rara.
Il criterio per definire malattia rara è quello epidemiologico. Si definisce rara una condizione che ha una prevalenza inferiore a 1 su 2000. Cioè la quantità di persone che hanno questa condizione devono essere al di sotto di 1 su 2000 persone presenti nell'ambiente.
Con una malattia rara ci si nasce o si può contrarre in età adulta?
La maggior parte delle malattie rare ci si nasce, sono condizioni congenite, ma alcune possono essere acquisite, quindi possono essere acquisite anche nell'età adulta, e alcune congenite possono poi presentarsi per tutto il decorso della vita e quindi investire anche l'età adulta.
Professore, sarebbe lungo fare un elenco di queste malattie, anche se sarebbe giusto citarle tutte se esiste anche solo un paziente che ne è affetto, ma solo per darci un'idea, quali sono le più comuni, quelle che conosciamo di più?
Prima diamo un numero globale. Il numero delle condizioni rare è elevato, è circa 6.000, forse 8.000 condizioni rare. Pur essendo rare, però, ognuno singolarmente, l'impatto della sanità è grosso, perché il 10% delle persone sono affette da malattia rara e si stima che circa 500.000 sono i pazienti con malattia rara all'interno della nostra nazione, dell'Italia. Le condizioni più frequenti sono ovviamente quelle che hanno una prevalenza più vicina a 1 su 2000, per esempio la sindrome di Noonan. Le condizioni più rare sono quelle che hanno una frequenza molto più remota, 1 su 2 milioni, arrivano quelle condizioni che sono ultra rare, per cui sono così rari i bambini o le persone affette che è difficile anche fare una definizione della storia naturale di queste condizioni, per cui è difficile avere dei punti di riferimento. Mentre per le condizioni più rare, come la sindrome di Noonan, la sindrome di Williams, la condroplasia, c'è un numero abbastanza cospicuo di pazienti che è stato possibile delineare una storia naturale e quindi avere dei riferimenti clinici per poter seguire al meglio i bambini.
Una malattia rara, professore, è sempre degenerativa o cronica o progressiva?
No, non necessariamente. Una malattia rara non necessariamente è progressiva. Se è genetica e prende la persona affetta è cronica, poi la maggior parte delle condizioni congenite sono condizioni croniche, ma non necessariamente è progressiva. Le malattie metaboliche sono quelle maggiormente progressive.
Ecco, lei ha citato la genetica. Che ruolo ha la genetica, la familiarità?
La maggior parte delle malattie rare sono di origine congenita e su base genetica anche, per cui diciamo questa modifica un po' l'approccio rispetto alla malattia convenzionale, nel senso che nella malattia convenzionale noi abbiamo due categorie, la malattia che è diciamo il male assoluto e il malato che è il bene assoluto. Nelle condizioni congenite malattia e malato tendono a coincidere, per cui Maria con la sindrome di Noonan è allo stesso tempo sindrome di Noonan ma anche Maria, cioè malattia e malato. Cambia un po' l'approccio di gestione, per cui non hai più una malattia da combattere come una tubercolosi, come la leucemia, come un'infezione, ma hai una condizione che da una parte devi controllare e devi limitare i danni, e d'altra parte però devi anche accettare la persona che ne affetta per quello che è. Quindi più che malattia, io la definirei condizione.
Qual è la maggior difficoltà nell'effettuare la diagnosi di queste malattie?
Le malattie sono malattie rare, quindi a volte hai difficoltà a definire chiaramente i fenotipi, altre volte hai difficoltà, pur avendo definiti i fenotipi, cioè le caratteristiche cliniche, a trovare un marcatore biologico che in qualche modo confermi la diagnosi. A volte per avere una conferma diagnostica, visto che non c'è un test, la necessità di confrontarti con altri specialisti del settore e dire se la tua ipotesi ha senso oppure no. La scienza comunque sta facendo grandissimi passi avanti, per cui sempre di più si scoprono i geni delle condizioni e per cui abbiamo sempre di più la possibilità di avere conferme diagnostiche dal laboratorio.
Professore, per quanto riguarda le terapie, le case farmaceutiche investono nella ricerca e nella produzione di farmaci per le malattie rare, visto che è un mercato molto ristretto?
Possono non avere interesse, perché appunto, come dicevamo prima, i malati rari sono pochi, ma su questo c'è anche un incentivo della comunità europea affinché le case farmaceutiche investano su questa patologia, quindi insomma ci sono degli incentivi economici e di risorse anche.
Professor Zampino, ieri il convegno al Gemelli sulle malattie rare insieme per un'assistenza migliore, cosa è emerso? Può migliorare la qualità di vita di queste persone?
Io penso che uno dei più grossi successi che ha avuto questo fermento è il fatto che ha aumentato la sensibilità politica e di comunità nei confronti del bambino e del paziente malato raro. E questa sensibilità è forse l'arma che permetterà al paziente, alla famiglia, di andare avanti e superare le difficoltà, almeno quelle che spesso tutti i giorni si trova ad affrontare. Nel convegno noi abbiamo parlato di fragilità. La fragilità della malattia rara è sotto gli occhi di tutti, è una fragilità fisica, perché i pazienti che hanno una condizione malformativa trovano nella fisicità l'espressione della loro malattia, quindi è sotto gli occhi di tutti la loro malattia. È una fragilità mentale, alcuni pazienti hanno un ritardo mentale, non diventeranno mai grandi, non diventeranno mai autonomi, per cui uno dei problemi grandi che la famiglia sente è che cosa sarà di mio figlio quando io non ci sarò più. Un'altra fragilità è il fatto di essere rari, quindi non avere punti di confronto, non avere quel background culturale della vita di tutti i giorni, nel senso che far mangiare, fare un bagnetto, cambiare un pannolino a un bambino normale è una cosa che è saputa da tutti, tutti sono capaci di farlo. Quando ti nasce un bambino che ha caratteristiche così diverse, è difficile pensare anche a come fare una pratica quotidiana come il bagnetto, come dargli da mangiare, come cambiargli un pannolino. E a chi si rivolge poi la famiglia per chiedere un confronto? A chi si rivolge la famiglia che ha un bambino con la sindrome di Crisponi, che è una condizione che se è esposta a una temperatura di 22 gradi può morire, se è esposta a una temperatura di sotto 18 può star male? A chi chiede come deve mettere l'acqua per fare il bagnetto la mamma del bambino? Quindi ecco che mancano proprio anche la fragilità nel fatto che di botto ti trovi un figlio che è un marziano e non sai come deve fare. Questa storia della marzianità è una cosa che investe anche il mondo medico, perché si trova di fronte un paziente in cui non c'è niente in letteratura che definisca la sua storia naturale, le sue problematiche. Spesso nelle condizioni ultrarare non riusciamo neanche a fare grosse previsioni, per cui di volta in volta con l'aiuto della famiglia dobbiamo fare un cammino giorno per giorno, e questo non è semplice ed è stabilizzante. Poi, come dicevamo prima, la fragilità anche nel fatto di avere una condizione genetica che si può ripresentare, quindi il genitore può sentire il senso della colpa nell'aver generato un bambino imperfetto, per cui si sente lui stesso un genitore imperfetto. Poi immagini, ci sono delle condizioni in cui c'è difficoltà a dar da mangiare il bambino, no? Allora, la mamma già si sente, come per esempio la sindrome di Möbius, la sindrome Charge, allora la mamma già si sente in colpa per aver generato un figlio con un difetto, e poi si sente anche in colpa perché non è capace di essere mamma, perché quel bambino ha difficoltà a deglutire e a mangiare, no? E allora è un peso enorme che la famiglia si trova ad affrontare, che in qualche modo il fatto di parlarne alleggerisce un po' il peso.
Forse anche per questo al convegno svoltosi ieri al Gemelli seguiranno degli incontri fino a dicembre. Di cosa si tratta?
Quello che abbiamo pensato di fare è di vedere il mondo da una finestra particolare, che è la finestra del bambino, dell'essere bambino. Abbiamo fatto una serie di riunioni dove, partendo dal bambino, cerchiamo di vedere il mondo. Sono riunioni che interessano diverse aree, dalla sociologia, alla legislazione, all'arte, in cui cerchiamo di vedere alcuni aspetti dell'essere bambino. Per esempio, un aspetto è legislativo, è il diritto del bambino al rispetto. Cioè, normalmente noi pensiamo, quando pensiamo dal punto di vista legislativo, a un bambino che non deve essere maltrattato. Penso che il passo avanti che bisogna fare è e pensare al bambino come un soggetto da essere rispettato, per cui tutte le politiche economiche e sociali devono essere fatte in funzione di una programmazione che garantisca la sopravvivenza e la vita migliore del bambino. Un altro aspetto che considereremo nell'interno degli incontri è per esempio il bambino immigrato che si trova sospeso tra il mondo da cui viene e il mondo in cui sta, con tutto quello che la cultura da cui proviene e la cultura in cui si trova. E lì è utile capire come si può vivere al meglio questa situazione di sospensione. Poi c'è un altro incontro forse importante dal punto di vista teologico, in cui sono stati chiamati i rappresentanti delle tre religioni monoteistiche, quindi l'Islam, la religione ebraica e quella cristiana, in modo particolare cattolica, a commentare sul ruolo del bambino malformato. Cioè, se noi esistiamo in quanto non siamo frutto di un caso, ma per volere di un creatore, quando il bambino nasce malformato, c'è stato un errore della creazione, come lo possiamo intendere? Questo anche perché quando nasce un bambino malformato e ritorna al nostro lavoro, no? La mamma ti chiede il perché, e normalmente noi medici diciamo perché c'è una mutazione, quindi diamo una risposta sbrigativa e diretta, ma quando una mamma ti chiede perché mio figlio è nato, non vuole solamente sapere la causa molecolare, ma vuole sapere
certamente
il senso e il fine di quel figlio. Che senso ha mio figlio? Che fine ha mio figlio così? Lì penso che dobbiamo fare anche un passo in avanti nella comprensione anche di questo. Cioè, quindi quando dobbiamo pensare al bambino, noi pediatri pensiamo essenzialmente al suo benessere. Ora, il benessere non è più solo un benessere di tipo fisico, ma un benessere fisico, psichico e sociale. Quindi a quel punto perciò abbiamo aperto a 360 gradi una visione sul bambino.
Professore, la giornata mondiale dedicata alle malattie rare è un'occasione per un confronto sulla ricerca fra medici e ricercatori?
Sì, assolutamente sì. Anche perché la possibilità di avere dei dati di ricerca che puoi utilizzare nella pratica clinica risponde al bisogno di sperare. Cioè, una famiglia spera che ci sia una soluzione. Questo bisogno è assoluto. Ogni risposta che la ricerca ti può dare e che tu puoi utilizzare clinicamente è una possibilità di rispondere a questo bisogno.
Professore, io la ringrazio per averci dato tutte queste informazioni e averci così come aperto una finestra sul mondo delle malattie rare. Grazie per essere stato con noi.
Prego, buona giornata, grazie a voi.
Era il professor Giuseppe Zampino, responsabile dell'unità operativa interdipartimentale Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Altra giornata dedicata è quella che ricorre domani. Si tratta della prima giornata nazionale per la sicurezza in anestesia e rianimazione, in occasione della quale viene promossa Sicura, la prima campagna di comunicazione sulla sicurezza del paziente, con un appuntamento in piazza San Lorenzo in Lucina a Roma. Ce ne parla il professor Massimo Antonelli, responsabile dell'unità operativa complessa pronto soccorso, rianimazione e terapia intensiva del Gemelli e presidente della SIARTI, Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e la ringrazio per l'introduzione.
Grazie a lei, professore. Volevo chiederle subito, ci può presentare la figura dell'anestesista rianimatore?
Certo, l'anestesista rianimatore è un medico specialista che tra l'altro appartiene alla categoria per la quale solo con la specializzazione è possibile esercitare la professione di anestesista rianimatore e che ha il compito di indurre l'anestesia, quindi di addormentare, per dirla in un modo più semplice, il paziente per predisporlo all'intervento chirurgico e proteggere tutte le sue funzioni vitali. La protezione delle funzioni vitali e la tutela del malato si esplica poi magnificata nella rianimazione per i casi gravi, che siano stati operati o meno.
Prima di un intervento, quali sono le domande che il paziente pone riguardo l'anestesia?
Molto spesso sono quelle che riguardano se deve mangiare, da quando si deve astenere e rimanere digiuno, da quando può bere, se si risveglierà. Sono quelle domande in buona sostanza che forse ognuno di noi, anche per timore della sospensione della coscienza che si ha con l'anestesia generale, noi poniamo al collega o alla persona che deve prendersi cura di noi.
La figura dell'anestesista rianimatore è una figura che è sempre presente durante tutto l'intervento chirurgico?
Assolutamente sì, forse mi si passi un po' il paragone, siamo un po' degli angeli custodi che abbiamo il compito di tutelare il paziente, risparmiargli ogni dolore attraverso i farmaci che gli somministriamo, consentire al chirurgo la realizzazione dell'intervento in piena sicurezza. E abbiamo il compito di tutelare e sorvegliare tutte le funzioni vitali, che sono ad esempio la pressione arteriosa, i battiti cardiaci, la regolarità del respiro e degli scambi gassosi attraverso delle macchine che sono i ventilatori che aiutano il paziente a respirare, per tutto l'arco dell'intervento, fino al momento in cui poi, risvegliandolo, lo consegniamo alla camera di risveglio e poi al reparto.
Appuntamento domani con la prima campagna di comunicazione sulla sicurezza del paziente in sala operatoria, Sicura. Di che cosa si tratta?
Si tratta della volontà nostra di poter creare un'interfaccia diretta con la cittadinanza per rassicurare e far capire quali sono stati i vari passi che abbiamo compiuto nel tempo, come progressi nella disciplina, ma come anche tutela e aumento della sicurezza, tenendo conto di tante possibilità e passaggi nuovi che diminuiscono il rischio e aumentano la tutela del paziente. Tenga presente, ad esempio, che dal 2009, di concerto con il Ministero della Sanità, si è deciso di utilizzare una procedura che si chiama checklist in camera operatoria. In che cosa consiste? In un listato di diversi elementi, tappe, procedure che vanno eseguite, seguendo quindi un listato ben preciso, che è mediato come principio dall'aeronautica civile. Il pilota, quando entra in un aereo, deve seguire una serie di interventi e di manovre necessarie a garantire la sicurezza e la perfetta efficienza del velivolo. Una cosa analoga la facciamo noi in camera operatoria. E spiegare questo alla cittadinanza e in quattro piazze italiane avere anche una minima camera operatoria che riproduca l'ambiente facendo vedere cosa accade è, credo, un buon elemento per dare un messaggio di rassicurazione senza voler sottacere i problemi che qualsiasi procedura medica può creare.
Quattro piazze, quindi non solo San Lorenzo in Lucina?
No, c'è anche la Piazza Dante a Napoli, c'è Piazza San Carlo a Milano e Piazza Santa Croce a Firenze.
Ah, ecco, però su Roma siamo in Piazza San Lorenzo in Lucina.
Esattamente, più ci sono a livello italiano al momento 42 ospedali che hanno aderito all'iniziativa nell'ospedale presentando brochure e in quel giorno con tutti quelli che entrano nell'ospedale, nella hall, nell'entrata principale, che vogliono avvicinarsi alla scrivania dove c'è il materiale della campagna e ci sono nostri anestesisti, possono ricevere informazioni, porre domande e insomma interfacciarsi direttamente.
Professor Antonelli, grazie per essere stato con noi e soprattutto per il lavoro che svolgete. Grazie.
Grazie a voi. Arrivederci.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Era il professor Massimo Antonelli, responsabile dell'unità operativa complessa pronto soccorso, rianimazione e terapia intensiva del Gemelli e presidente della SIARTI, Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Effetti collaterali termina qui. Come sempre vi ricordo che tutte le puntate si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Astorri.
mandaci un SMS al numero
335 12 43 317.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. The tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Ascoltaci anche all'indirizzo
www.radiovaticana.org/105.
Change.
Questa è la Radio Vaticana in diretta. Chiamaci al numero verde
800 208 802.